Newsline Sera.
Le 18.46, venerdì 16 maggio 2025, la newsline della sera, come anticipato qualche minuto fa, partiamo proprio dalla ex GKN, da Campi Bisenzio, dalla vicenda ex GKN. Il 9 luglio saranno 4 anni, arriva Melenchon allo stabilimento in sostegno ai lavoratori, l'appuntamento con l'esponente della sinistra francese per domani alle 20.30 proprio al presidio nello stabilimento di Campi. Sentiamo Matteo Moretti, RSU ex GKN, che però ci aiuta anche a fare il punto, scusate, sull'azionariato popolare per la riconversione della fabbrica. Ascoltiamolo.
Parla di riconversione verde delle fabbriche, parla di convergenza delle lotte, parla di azionariato popolare. Diciamo che ci sono molte assonanze con quello che noi stiamo facendo. L'avvertenza, nonostante tutto, è ancora viva. Fa parlare di sé, nonostante che appunto si sia in una condizione drammatica, riusciamo, come dire, a calamitare ancora l'interesse nazionale e internazionale, sulla quale appunto c'è una convergenza di vedute. Mélenchon si oppone al piano di riarmo europeo, che di fatto contraddice quello che fino a poco tempo fa il Green Deal, no? Sembrava che appunto l'Europa avesse lanciato una via ecologica per l'industria. A questo punto di vista, come dire, siamo da quella parte. Mélenchon dice che con le spese militari, lo dice anche nel video che abbiamo postato, con le spese militari europee, con quei soldi si potrebbe raggiungere il 100% di energia rinnovabile entro il 2030. È appunto una battaglia come la nostra, come quella del collettivo che appunto sta progettando il processo di riconversione con i pannelli solari, le cargo bike e l'azionariato popolare, che ad oggi vede 1.400.000, ma puntiamo ad arrivare a 2 milioni. Insomma, come dire, avere una personalità così importante al nostro presidio, insomma, è un orgoglio.
Questo per quello che riguarda la ex GKN, l'appuntamento di domani è un appuntamento importante, molto sentito, anche insomma per sentire la voce del leader della sinistra francese. Ma noi adesso ci spostiamo a parlare di Sollicciano, perché il TAR dice che non potevano essere risolti dalla direttrice di Sollicciano i problemi strutturali e igienici del penitenziario fiorentino. Il TAR della Toscana scagiona così Antonella Tuoni dalle accuse mosse dal DAP, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero, che nell'agosto di un anno fa, nel 2024, le aveva inflitto una sanzione disciplinare, riducendole anche lo stipendio. Sentiamo i particolari di questa vicenda nel servizio di Sandra Salvato.
Non si può addebitare la responsabilità al direttore del carcere rispetto a criticità che sono di tipo strutturale. Il coro unanime che si levò dalle istituzioni fiorentine a seguito della notizia della sanzione disciplinare inflitta dal DAP alla direttrice di allora del carcere di Sollicciano, Antonella Tuoni, ha trovato ragione nella sentenza del TAR della Toscana che poche ore fa ha annullato il provvedimento. Cadono dunque gli addebiti mossi sui gravi deficit strutturali e igienico-sanitari nel penitenziario, rilevati nel corso di 2 ispezioni a marzo e giugno 2024, in base a un'ordinanza del magistrato di sorveglianza di Firenze del luglio scorso. I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso contro il Ministero della Giustizia presentato dai legali di Tuoni, che con la sanzione ha subito una riduzione del quinto dello stipendio per 6 mesi, condannando anche il Ministero alla restituzione delle somme trattenute alla dirigente da febbraio nominata alla guida del carcere di Arezzo. Si tratterà poi di stabilire il risarcimento del danno che sempre i legali attestano sulle 30.000 euro. Ritenute fondate dunque le censure di difetto di istruttoria e di insufficienza di motivazione e rimandate al mittente, ossia al Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, le responsabilità di una mancata manutenzione straordinaria e della carenza di personale necessario alla gestione di un carcere che rimane a tutt'oggi ostaggio delle medesime drammatiche questioni.
Che ne pensa il garante dei detenuti del Comune di Firenze, Eros Scruccolini, di questa vicenda che ha investito la ex direttrice Tuoni? Stiamo parlando di Sollicciano, insomma, nell'agosto scorso venne usata un po' come capro espiatorio di quanto accadeva a Solliciano. L'estate scorsa fu molto pesante, lo ricordiamo tutti, per quello che riguarda sia l'autoselezionismo, i suicidi, gli incendi, le proteste. Fu un'estate caldissima. Si pensò bene di scaricare su di lei, Ero Scruccolini. Buonasera.
Ciao, buonasera. Puoi dire, per noi è una notizia eccezionale, straordinaria, che mette in evidenza un atteggiamento del Dipartimento fortemente punitiva e naturalmente, come risulta poi dal pronunciamento del TAR della Toscana, la direttrice non c'entrava assolutamente niente sulle responsabilità manutentive. La direttrice Solliciano, in qualche modo la dottoressa Tuoni, aveva organizzato un sistema di regia per quanto riguarda tutto l'aspetto rieducativo, e quindi le attività, la possibilità di fare corsi di formazione con le risorse regionali, era riuscita in qualche modo a legarsi con un'associazione ASPRI degli artigiani della pelle di Scandicci, con altre realtà del territorio, protocolli che sono stati avviati e non siamo riusciti a concluderli perché il Dipartimento, questo governo, il Ministero ha un atteggiamento punitivo con le persone che magari non la pensano come loro, che hanno una dimestichezza importante. Per esempio la dottoressa Tuoni ha permesso post covid di continuare alle persone detenute le telefonate tutti i giorni, e questo ha un significato importante, cioè svegliarsi la mattina e sapere di poter chiamare i propri figli, la propria compagna, il proprio compagno, è tanta roba. Voi sapete che questo governo, questo ministero invece ha pensato di portare le telefonate, il regolamento prevede 4 a 6 al mese. Quindi
a questo proposito, Ero Scruccolini ha preso carta e penna e ha scritto proprio ai sottosegretari di Stato alla giustizia del Mastro delle Vedove Ostellari, perché in queste settimane abbiamo sentito fare di nuovo anche, come dire, ostentazione di impegni per milioni di euro per ristrutturare Solliciano, confondendo anche le risorse messe a disposizione dalla Regione Toscana.
Sì, e poi, come dire, c'è stata anche confusione dove hanno inserito nell'elenco dei milioni investiti anche quelli fatti dalla Regione Toscana, insomma. Non sanno assolutamente, potrebbero impegnarsi per esempio a contrattualizzare il lavoro interno dei detenuti permettendogli di ricevere la NASPI, che invece gli è stata tolta. Quindi le cose positive che potrebbero fare per i detenuti, se voi ci pensate bene, l'interruzione della direzione della dottoressa Tuoni in qualche modo ha bloccato un sistema che funzionava, e quindi l'arrivo di nuove persone sicuramente si sono comportate bene, hanno messo impegno eccetera, ma sono le prime esperienze, le due nuove vice direttrici sono alla prima esperienza, il direttore che la sostituiva era stato direttore ad Arezzo in un carcere di 40 detenuti, quindi non hanno saputo ragionare sull'interesse delle persone detenute, di chi ci lavora, perché un sistema c'era e in qualche modo hanno voluto contrastarlo portando sicuramente dei danni. Facevi riferimento al disagio che c'è a Solliciano non solo dal punto di vista strutturale, e quindi questo ha pesato molto, in quanto per esempio nei primi mesi, tra dicembre e i primi mesi del nuovo anno, ci sono stati 3 suicidi.
Infatti. Questo è importante ricordarlo. Crucolini, grazie per essere stato con noi questa sera.
Ringrazio voi, tante energie e buon lavoro.
Grazie a Ero Scruccolini, il garante dei detenuti del Comune di Firenze. A proposito di Firenze, cambiamo argomento, perché torniamo a parlare di Gucci in Santo Spirito. L'idea dell'assessore allo sviluppo economico e al turismo Vicini, quello di organizzare un evento in piazza con i residenti. La proposta annunciata in anteprima ai nostri microfoni pochi minuti dopo la fine ieri sera della sfilata della Maison in piazza. Piazza chiusa per l'occasione per due giorni, non senza polemiche e proteste, soprattutto da parte dei residenti per la scarsa e tardiva comunicazione delle chiusure, dell'impatto e della gestione della piazza e delle strade intorno. Allora, sentiamo nell'intervista di Chiara Brilli proprio l'assessore Jacopo Vicini che muove questa proposta.
È stato molto bello, sono le 7.35, l'evento si è appena concluso e la piazza sta tornando a vivere nella sua normalità. Credo sia stato un evento che ha dato lustro sicuramente a Piazza Santo Spirito e che ha fatto vivere al meglio questa piazza. Adesso il nostro impegno è di tornare alla normalità nei tempi più brevi possibile e cercare per le prossime volte di migliorare ancora nell'organizzazione e soprattutto nella comunicazione a tutte le parti coinvolte.
Ci sta dicendo che farle queste cose insegna?
Assolutamente sì, ci rendiamo conto che Piazza Santo Spirito più di altre è una piazza complessa, è un evento che comunque si svolge una volta ogni tanto in maniera straordinaria, ovviamente non si può fare in maniera continuativa, però siamo convinti che poi i benefici siano ben maggiori dei disagi che abbiamo arrecato, di cui comunque siamo dispiaciuti e lavoreremo per ridurli al minimo.
Non ci sono notizie in merito, ma un'anticipazione di un'idea che lei potrebbe avere e la vogliamo dare al pubblico?
Beh, ci piacerebbe, ne parlavamo insieme al presidente di quartiere, ai miei colleghi di giunta, adesso pensare a un evento per la residenza, ci lavoreremo nei prossimi giorni e magari insieme al presidente di quartiere 1 lo comunicheremo appena saremo pronti.
Sex and Solitude, sesso e solitudine. Palazzo Strozzi celebra Tracy Emin, una delle più famose e controverse figure dell'arte contemporanea internazionale. Una grande mostra che con oltre 60 opere tra pittura, scultura, fotografia e installazioni attraversa diversi momenti della carriera dell'artista dagli anni 90 a oggi. Un intenso viaggio sui temi del corpo e del desiderio, dell'amore e del sacrificio. Tracy Emin, Sex and Solitude, fino al 20 luglio a Firenze, a Palazzo Strozzi. Info palazzostrozzi.org.
Tu pensa a studiare. Ai libri scolastici ci pensa alla Regione Toscana. Frequenti una scuola secondaria di primo o secondo grado e hai un ISEE fino a 15.800 euro? Con libri gratis la Regione Toscana, nell'ambito del progetto Giovani Sì, eroga un contributo all'acquisto della dotazione libraria necessaria per l'anno scolastico 2025-2026. Scopri l'intervento su www.regione.toscana.it/libri-gratis. Regione Toscana, il diritto di studiare. Intervento finanziato dal PRFSE Plus 2021-2027.
Contro Radio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna si segnalano 2 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 267 tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Bacchieraia. Code per traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Roma. Code anche in uscita a Firenze Scandicci provenendo da Bologna. In A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa, code per viabilità esterna che non riceve tra Firenze Nord e Peretola in direzione Firenze. Si ricorda che fino al 31 maggio resterà chiuso per lavori il bivio della Fipili provenendo dalla 12 in direzione Sud. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Andiamo adesso alla pagina politica, sono le 19:03, perché la pagina politica, ricordiamo, tra varie questioni al momento se ne parla ancora poco, si parla pochissimo di referendum dell'8 e 9 giugno, figuriamoci di quello che accadrà in autunno, le elezioni regionali che vedranno anche la Toscana in primo piano. Dunque, dopo gli ultimi giorni in calo, il nome di Eugenio Giani, l'attuale presidente della regione Toscana, torna a salire nel borsino delle candidature del centro-sinistra. Sentiamo un po' di dettagli, facciamo il punto su questa vicenda con il servizio di Domenico Guarino.
Chi lascia la strada vecchia per la nuova sa cosa perde, ma non sa cosa trova. Un motto che sembra calzare a pennello per questa fase, l'ennesima dovremmo dire, di travaglio del centro-sinistra nella scelta del candidato più papabile in vista delle prossime elezioni regionali. Si parte da Giani, certo, che al primo mandato non disdegnerebbe il secondo, considerati anche gli alti indici di gradimento e rapporto con quella Toscana periferica, o secondo la definizione da lui stesso coniata, diffusa. Certo, le elezioni si vincono a Firenze, nel capoluogo le dinamiche si complicano, a partire dalla coalizione, chi ci sarà, a quali condizioni, e dal fatto che ad esempio una costola importante del progetto politico targato Elly Schlein, ovvero Sinistra Italiana, ha già chiesto primarie e discontinuità. Già, ma si può rinunciare a Giani e dunque lasciare la vecchia strada per l'ignoto? Certo, 2020, quando fu designato, è lontano mille miglia, altra era geologica, c'era la pandemia, e Eugenio si infilò in un cuneo partendo per tempo e convincendo l'allora segretario Zingaretti con i buoni auspici di Matteo Renzi. Può oggi Schlein non avere nella tornata regionale complessiva nemmeno un governatore suo fedelissimo? Può Giani incarnare il nuovo corso, essendo peraltro un politico che affonda le proprie radici agli albori della Seconda Repubblica? Intanto c'è una foto sorridente sul Freccia Rossa per Roma insieme con il segretario regionale Emiliano Fossi. Basterà?
City Gaza, la Toscana per il popolo palestinese.
E a questo proposito del popolo palestinese, parliamo del COSPE, perché in occasione della sua assemblea annuale il COSPE organizza anche un momento, uno spazio di riflessione sui temi cruciali di questo tempo, grazie ad un evento pubblico al Castello dell'Acciaiolo con il patrocinio del comune di Scandicci. Un primo focus questo pomeriggio ha aperto una discussione sui temi della Palestina, l'importanza di una nuova narrativa per raccontarla e saper raccontare il presente e il passato dell'attuale tragedia. Sentiamo il vicepresidente del COSPE Gianni Toma.
Diciamo, c'è bisogno di tre livelli, no? Se possiamo dire, di decolonizzazione. Una intanto è quella fisica, no? Evidente, ormai i palestinesi riescono a controllare solamente meno del 20% del proprio territorio fisicamente, dico, della Cisgiordania, mentre la striscia di Gaza sappiamo bene com'è, ormai è stata ridotta. L'altro livello è quello della decolonizzazione di carattere politico. Non dimentichiamo che la Shoah non è stata compiuta da palestinesi, l'hanno fatta Germania, Italia. Non dimentichiamo che nei decenni precedenti e quelli successivi alla Seconda Guerra Mondiale la scelta di, diciamo così, identificare il focolaio domestico per gli ebrei insieme al movimento sionista è stata comunque avallata e guidata dai paesi occidentali, dalle Nazioni Unite. Ultima, ma non meno importante, no, di queste è, come dire, la necessità della decolonizzazione del racconto, che è un racconto mainstream, il racconto dominante, un racconto bianco, europeo, occidentale, no? Che quindi tende a presentare l'Europa, l'Occidente, come dei modelli democratici, se vogliamo addirittura ideali. Questo livello è fondamentale perché fornisce il racconto, no? Come dire, tutto unilaterale, fornisce, no? Quella sorta di humus culturale, quella sorta di consenso, no? Che di cui Israele gode.
Questo dunque per quello che riguarda le vicende palestinesi. Cambiamo ancora una volta argomento e parliamo, lo anticipavamo qualche minuto fa, del cinema peruviano. Entriamo nella nostra pagina culturale perché il cinema peruviano sbarca a Firenze. Firenze, che alla compagnia vede il susseguirsi di numerosi festival durante la primavera, durante l'autunno. Dunque, dalla vicenda di Flora Tristan, pioniera del femminismo dell'Ottocento, fino alle battaglie quotidiane di donne alle prese con maternità imposte, passando per le ingiustizie sociali viste attraverso lo sguardo di un bambino, fino al ritmo della cumbia psichedelica, simbolo dell'identità musicale dell'America Latina, è un mosaico di storie storie intense e significative che attraversano i grandi temi dell'attualità, quello raccontato nella prima edizione di Perù Cinema Festival. Una tre giorni dedicata alla cinematografia peruviana contemporanea in programma dal 23 al 25 maggio al cinema La Compagnia di Firenze. Sandra Salvato ha intervistato il presidente di Fondazione Sistema Toscana, Jacopo Di Passio, e Anna Maria Nava, la presidente dell'associazione Think Nui e ideatrice della rassegna. Sentiamoli.
Potremmo dire che la macchina da presa mette d'accordo tutti, sempre di più. La capacità è proprio quella di far tenere insieme, non solo negli appuntamenti tradizionali, ma anche in quelli nuovi che si vanno ad affacciare, come questo cinema, questo Festival del Cinema Peruviano, che per la prima volta viene ospitato in una tre giorni che sarà ricca di iniziative ed eventi collaterali. L'importanza, ecco, è quella di costruire un sistema di relazioni culturali sempre più vivo attraverso il cinema, che svolge una funzione sociale, anche prosociale, cioè attiva comportamenti che poi per imitazione vanno dentro una piattaforma di buone pratiche e anche di relazioni fra popoli che sono inedite e che hanno bisogno sempre di una maggiore piattaforma per esprimersi.
Noi partiamo con il primo film, che si chiama L'Erenzia di Flora, dove si parla di Flora Tristán. Flora Tristán sarebbe stata praticamente la prima femminista della storia. Lei non è molto conosciuta qui in Italia, ma lei è una franco-peruviana. Scrive tanto riguardo le donne lavoratrici, le operaie. Dopo c'è un altro film, sempre al femminile, che si chiama Il Vientre, che parla della maternità surrogata, del desiderio di maternità forte in alcune donne che cercano in tutti i modi di diventare madri.
Parliamo adesso di una vicenda che riguarda un'area tra Firenze e il Galluzzo, tra il Galluzzo e la Certosa, un nuovo spazio pubblico che prende vita con una giornata di visite, racconti e futuro, condiviso con le persone che dopo domani, il 18 maggio, dalle 15 in poi, andranno a scoprire, nell'ambito dell'iniziativa Ciclabiliamo il Galluzzo, la Riottosa, che apre per la prima volta le sue porte alla cittadinanza. Di che stiamo parlando? Di che si tratta? Ce lo racconta il responsabile area rigenerazione urbana di Lama Impresa Sociale, Riccardo Luciani. Buonasera a lei e grazie per essere con noi.
Buonasera Raffaele, buonasera a tutti e a tutte.
Allora, che cos'è questa Riottosa? Che succede domenica?
E la Riottosa è la cabina del telegrafo, un'ex cabina del telegrafo posizionata all'interno di un di quello che era l'orto della Certosa del Galluzzo. Dopo, diciamo, i suoi funzionamenti come telegrafo, la torre è stata abbandonata e poi occupata negli anni 2000. Nel 2017 è finito l'occupazione ed è rimasta abbandonata da sola. Insieme al pozzo e alla stazione di posta e a un ettaro e mezzo di terreno, questo compendio di proprietà del demanio è stato messo a bando lo scorso anno e l'AMA se lo è aggiudicato per i prossimi 12 anni. Dopo un'attività di pulizia, di smaltimento dei rifiuti, abbiamo deciso di riaprire il giardino per una visita in occasione appunto di questa importante iniziativa di Ciclabiliamo il Galluzzo, che insiste sul tema della pista ciclabile tra il Galluzzo e le due vie.
Questo è un passaggio importante, stiamo parlando di un'operazione veramente di rigenerazione urbana, di una cosa che era lì e che adesso trova una sua strada diversa.
Sì, iniziamo, diciamo, da un punto più semplice, che è una riapertura. Cerchiamo di, diciamo, lo spazio è uno spazio pubblico e nella nostra intenzione c'è quello di farlo rimanere come tale, la proprietà di uno spazio pubblico che si riapre alla città e ricerca una sua nuova funzione. Chiaramente, diciamo, la concessione demaniale è basata su un investimento che l'AMA dovrà fare per mantenere il valore di questi immobili e di questo spazio, e questo percorso, che chiaramente è in parte già assegnato, non ha ancora deciso quelli che saranno gli elementi caratterizzanti degli usi e per questo inizia adesso questo percorso con questa giornata per stabilire con le persone, con gli abitanti, con i curiosi, con le persone che sono interessate cosa può essere e come può funzionare la gestione comune di uno spazio pubblico oggi nella città, di uno spazio verde chiaramente, che è così vicino e così prossimo a un bene di inestimabile valore come la Certosa del Galluzzo. Anche perché la Riottosa in realtà nasce su quello che era l'orto della Certosa e l'ingresso monumentale, il primo ingresso della Certosa è proprio quello che porta alla Riottosa oggi. Esiste un percorso che riconnette quindi il centro abitato del Galluzzo fino alla Certosa senza passare da Via Senese e questo percorso passa proprio all'interno di un giardino che prima era un orto. Tutte queste funzioni sono condensate dentro questa sfida, quindi è una sfida di riapertura, di riconnessione e di immaginazione civica.
Riccardo Luciani parla appunto di sfida, di percorso, perché ci sta parlando a proposito di questo progetto di rigenerazione urbana e della Riottosa, di un modello di gestione condivisa e progressiva, se ho capito bene.
Sì, l'impegno, o meglio la responsabilità che ci siamo presi nei confronti appunto del demanio dura 12 anni, che è il tempo della concessione. Nel nostro approccio pensiamo che 12 anni sia un tempo importante per immaginare il futuro di un luogo e per ridargli significato. Però crediamo che diciamo non sia questo luogo per fare dei percorsi rapidi, veloci, alla ricerca di una generazione di valore che non sia condiviso. Per questo diciamo cerchiamo di usare questo approccio, chiamiamolo di usi temporanei, quindi vogliamo in questi primi 3 anni cercare di prototipare, di provare una serie di usi con le persone, con le organizzazioni del territorio, per vedere effettivamente questo luogo che cosa può diventare. Poi chiaramente anche per gli impegni presi lo faremo diventare quello che è emerso, quello che crediamo che sia più giusto fare.
Appuntamento domenica, il 18 maggio alle 15 per la Riottosa. Riccardo Luciani è il responsabile area rigenerazione urbana di Lama Impresa Sociale. Riccardo, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona serata.
Le case editrici si raccontano. Incontri e conversazioni con i protagonisti dell'editoria e i loro scrittori. Al Gabinetto Viessier di Firenze, la prima edizione di un nuovo ciclo di incontri per un vero e proprio viaggio nel mondo dell'editoria insieme ai suoi protagonisti. Programma completo su viessier.it.
Martedì 13 maggio alle 17.30, Libertà su caratteri mobili. L'eredità di Oriana Fallaci tra carte, libri e battaglie. Con Edoardo Perazzi e Cristina De Stefano.
Torna naturalmente San Donato, Eco Festival nel Borgo. Sabato 17 e domenica 18 maggio il Borgo di San Donato in Poggio ti aspetta con tanti eventi dedicati all'ecologia e alla sostenibilità. Mercatino di produttori e artigiani locali, clean up, passeggiata naturalistica, laboratori per bambini, spettacoli, talk con le associazioni, musica dal vivo e tanto altro. Naturalmente San Donato, Eco Festival nel Borgo. Sabato 17 e domenica 18 maggio a San Donato in Poggio, Barberino Tavarnelle. Info sandonatoinpoggio.it. L'evento è realizzato con il contributo di CESVOT, Comune di Barberino Tavarnelle e Chianti Banca.
Controradio.
Oh, well, bless my soul, but what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up. My hands are shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own 2 feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love, I'm all shook up. Well, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, but I feel fine. When I'm near the girl that I love best, my heart beats so it scares me to death. When she touches my hand, oh, what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up.
I try to speak. My inside shake like a leaf on a tree. There's only one cure for this body of mine. That's to have that girl and her love so fine. She touched my head and what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love. I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Ooh, ooh, yeah, yeah. I'm all shook up.
Andiamo adesso a parlare di un appuntamento di cui ci occupiamo tutti gli anni, ovvero Corri per Michela, l'ottava edizione. Domenica 18 maggio torna all'appuntamento con la corsa podistica non competitiva di 7 km e la passeggiata ludico-motoria di 5 km per dire no alla violenza di genere. Partenza e arrivo al giardino dedicato proprio a Michela Noli nel quartiere 4, le iscrizioni aperte fino proprio alla mattina di domenica. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto all'associazione che si occupa di violenza di genere, Artemisia. L'evento è organizzato in memoria di Michela Noli, hostess di terra dell'aeroporto di Firenze, vittima di femminicidio a soli 31 anni. Su Corri per Michela della prossima domenica abbiamo sentito Paola Alberti, la mamma di Michela Noli.
È stato creato un progetto per Michela che è nato praticamente proprio subito appena è successo l'evento, il 15 maggio del 2016, che ormai sono passati 9 anni. Questa Corri per Michela è l'ottava edizione, perché il primo anno abbiamo fatto qualcosa al quartiere 4 a Villa Vogel, quindi diciamo non c'è stato al primo anno e quindi è l'ottava edizione. Però questo progetto per Michela è nato insieme a Toscana Aeroporti e al Centro Antiviolenza Artemisia proprio per far qualcosa, perché subito abbiamo detto: ma com'è possibile? Com'è successo? Perché purtroppo non sempre ci sono dei segnali evidenti, perché quando c'è della violenza fisica è un segnale potente, ma invece nel nostro caso non c'è mai stata della violenza fisica. Infatti Michela ci ha sempre detto: non mi farebbe mai del male. E la violenza psicologica è molto subdola, nemmeno chi c'è dentro la riconosce, e noi per questo insieme a Toscana Aeroporti appunto e al Centro Antiviolenza Artemisia cerchiamo di fare una sensibilizzazione proprio sul tema dei segnali, che sono importantissimi. E questa corsa praticamente è nata subito insieme a loro e soprattutto insieme al gruppo sportivo Le Torri, che tutti gli anni ce l'ha organizzata e ce l'ha organizzata anche quest'anno.
Adesso andiamo a parlare di una questione, un'emergenza ieri sera, però dentro una situazione più ampia, perché stiamo parlando dell'interruzione della tratta ferroviaria Marradi-Faenza a causa del sistema antifrana che si è attivato. Il tratto interessato è quello che entra in Emilia-Romagna, la linea tra Borgo San Lorenzo e Marradi ha problemi da marzo, per cui la questione ci aiuta su questo a fare il punto il sindaco di Marradi, Tommaso Triberti, in diretta, che saluto e ringrazio. Buonasera a lei, sindaco.
Buonasera, buonasera a voi.
È stato attivato il servizio sostitutivo di trasporti con i bus, è stata riaperta o non è stata riaperta? Che succede?
Sì, è stata riaperta o si sta riaprendo, rimangono alcuni servizi bus questa giornata, da domani si dovrebbe riaprire, e parliamo sempre della tratta Marradi-Faenza, mentre rimane chiusa la Marradi-Borgo, speriamo per poco tempo, ma i segnali, gli indicatori non sono buoni.
Ci aiuta a fare il punto su quella tratta per chi ci sta ascoltando e appunto sente la frana di ieri sera, quello che accade da marzo, che cosa accade alle vostre parti? Siamo venuti a trovarvi tempo fa proprio per dare voce alle vostre istanze.
Ma diciamo che non è cambiato molto, nel senso che si vive sempre questa grande precarietà, che sta mettendo davvero in difficoltà un territorio, questa grande precarietà data da un servizio che un giorno c'è. È complicato, io me ne rendo conto, gestire e organizzare un servizio con questa situazione attorno con questa situazione sui binari, con questa situazione. Però è difficile, ancora più difficile per chi lo vive, non si sa se sul treno c'è, non c'è, se passa il bus, qual è l'orario, qual non è l'orario. C'è anche una preoccupazione di fondo per una situazione davvero complicata, mentre, e questo ripeto, parliamo sempre della Marradi Faenza. La Marradi Borgo purtroppo invece è chiusa, finalmente dopo richieste, discussioni anche molto accese, sono stati inseriti alcuni bus sostitutivi, non coprono certo i bisogni e le esigenze, ma almeno diciamo rispetto a quelli che erano stati messi sono una prima parziale risposta, però è davvero complicato e pesante.
Sindaco Tiberti, grazie per averci aiutato a fare il punto su questa vicenda.
Grazie a voi, buona serata.
Buona serata e buon lavoro. Adesso vi facciamo ascoltare una breve anticipazione del podcast Cosa è successo, il nostro podcast del fine settimana intitolato Una rotonda sul male, dedicato alla proposta di intitolare una rotonda a Firenze a Giovanni Gentile. Il podcast Cosa è successo è ascoltabile alle 13:15 di sabato, alle 17:10 di domenica. Lo trovate su controradio.it in podcast e sulle app che trasmettono podcast, su Spotify, Controradio e altre. Ma sentiamo una breve anticipazione.
Sono Mimmo Franzinelli, mi occupo di storia contemporanea e tra i vari volumi che ho pubblicato vi è Il filosofo in camicia nera, Giovanni Gentile, Mondadori, e Croce e il fascismo per La Terza. E quindi ho analizzato per anni la figura pubblica dell'intellettuale Giovanni Gentile e ovviamente rispettando la sua dimensione teorica sul piano filosofico. Per quanto attiene invece la dimensione morale e l'impegno politico, il giudizio non può che essere drasticamente negativo, e non è che lo dica soltanto io, lo dico sulla scorta delle fonti d'archivio che ho consultato e anche delle analisi di Benedetto Croce, legato a Gentile sino al 1924 e che poi lo criticò duramente, come sappiamo, al manifesto degli intellettuali fascisti del 21 aprile del 25. Che Gentile presentò come piattaforma di un pensiero mussoliniano e Croce contrappose il manifesto degli intellettuali antifascisti. Ma la questione è che Gentile fu l'intellettuale organico di Mussolini. Per oltre 10 anni presiedette l'Istituto Nazionale Fascista di Cultura e nel 1931 fu il teorico del giuramento dei docenti universitari al regime, non al re, non alla patria, e fu cioè un atto di servilismo. Ma la peggiore cosa che veramente fece fu nell'Italia occupata dai tedeschi della guerra civile, qui a Firenze, il 19 marzo del 44, inaugurando l'Accademia d'Italia della Repubblica Sociale Italiana, tenne un discorso nazifascista, inneggiando a Hitler, definito il condottiero della Grande Germania, cito testualmente, e invocando dall'asse la salvezza dell'Europa e della civiltà occidentale. È chiaro che a quel punto lui si era inserito a pieno titolo nella guerra civile dalla parte dell'occupante e ci fu quello che sappiamo e pagò con la vita questa sua dimensione di tipo collaborazionista. Alla luce di un impegno politico di sostegno ventennale alla dittatura e ancor di più di un intervento attivo nella Italia occupata dai tedeschi, dilaniata dalla guerra civile, a favore dell'asse, inneggiando al Führer, considero che oggi, in questo momento dell'Italia e dell'Europa in modo particolare, dedicare qualsiasi cosa a Giovanni Gentile sia un atto disdicevole sul piano politico, sul piano morale, sul piano etico. Non è da lui che bisogna prendere esempio, ma piuttosto da Gobetti, Gramsci, Amendola, i fratelli Rosselli. Quindi sono assolutamente contrario per quel pochissimo che può valere la mia testimonianza di studioso.
Le 19.28 in questo momento, venerdì 16 maggio 2025, la newsline della sera termina qui, tra pochi secondi arriva il giornale radio di Popolare Network con le notizie nazionali e internazionali. Buon ascolto sulle nostre frequenze.